Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folle in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questa mattina la parola di Dio ci spinge a riflessioni consolanti. La donna che è affetta da emorragia ha fede nella potenza di Gesù. Se riuscirò a toccarlo, io sarò guarita. Riesce a toccarlo e guarisce. È stata premiata per la sua fede. Però Gesù ci tiene a che non rimanga in un clima di magia. Lui ha potere, fa questo, io mi avvicino e usufruisco del suo potere. No, c'è da scoprire una realtà molto più bella, molto più viva e vitale. Qual è? Che il rapporto fra noi, sani o malati, con Gesù deve essere un rapporto d'amore e di fede. Tu devi credere che io sono il tuo Dio, ti amo, posso guarirti e ti voglio guarire. Perciò tu guarisci, non perché sei stata coraggiosa fino a toccarmi. Prima cosa, è una realtà che veramente consola. Perché sapete cosa vuol dire? Che fra Dio e ognuno di noi c'è un rapporto personale in cui non ci sono segreti da parte di Dio e non ci debbono essere dubbi da parte nostra e nemmeno concezioni errate, come potrebbe essere la convinzione che dopo tanti peccati ormai la misericordia di Dio si è stufata, non mi perdona più. Anche questo, fino alla disperazione, o viceversa, ma tanto è buono Dio, un peccato, una bestemmia, uno di più, uno di meno, la stessa cosa, alla fine mettiamo pari perché lui mi perdona. Avete capito? Non ci devono essere storture, chiarezza e quindi rapporto autentico fra Dio e noi. L'altra situazione, una ragazza morta, è morta, c'è poco da fare. Vieni però, metti, imponi le mani e vivrà. Un altro che crede veramente, e sarà così. Però c'è qualcosa che a Gesù non piace. Il chiasso, e grida intorno a questa morte. Allora lui dice, a che serve? Che cosa state combinando qua? Questa non è morta, dorme. Oh, allora dicono, è pazzo. È morta, dorme. Che differenza tra come vede Dio la vita e come la vediamo noi. Per noi morta, è finita, è morta. Per il Signore non è così, perché in mano a Lui la vita e la morte sono uguali. Se noi gli chiediamo, imponi le mani perché io vivrò, il Signore impone le mani e noi viviamo. E allora quella morte è passata, non c'è più. Perché San Francesco arriva a chiamare sorella anche la morte? Per questo motivo, perché se io sono fratello di Cristo e Cristo è Signore della vita e della morte, la morte può essere mia sorella, non cambia più niente. Io già vedo quello che c'è dopo ed è la vera vita. E tutto il discorso della rivelazione vecchio e nuovo testamento ci porta qua, a questa scoperta che noi siamo per l'eternità. Anche se ora siamo nel tempo, questo deve servire a quello. Niente inutile. Ciò che fai ti sarà premiato, se è bene, no, sarai punito. Una giustizia però che non piace, non basta a Dio. Dio vuole di più, vuole amore. Ripensate una cosa. Quando Gesù, noi con un termine sbagliato diciamo che si smarrì, rimase nel Tempio, rimase lì a parlare con i capi ed erano ammirati della sua saggezza, delle sue risposte, delle sue domande, però nel frattempo Maria e Giuseppe stavano spandicando di angoscia, di paura, e dove sarà, e che sarà successo, e se l'hanno portato via, e se l'hanno ucciso, tutto poteva essere, ogni ipotesi poteva essere quella vera. Finalmente lo ritrovano. E allora la Madonna, da mamma, perché ci hai fatto questo? Perché la Madonna può fare questa domanda? Perché sempre Gesù era stato chiaro con lei. Mamma, posso fare questo? Sì. Faccio quest'altro? No. Tu adesso non lo fai questo. Un rapporto sincero, vivo, madre figlio, padre figlio, sempre. Di botto sta regola si spezza. La Madonna non è rimasta offesa, però non è riuscita a capire in tempo la lezione di Gesù. Ma Gesù non è cessato di considerarsi figlio e di obbedire alla mamma e al papà. Solo ha tirato fuori una cartuccia nuova. Io mi devo occupare delle cose del padre mio. Ha rimesso in asse i diritti del padre eterno, i diritti della madre e del padre terreni. Tant'è vero che San Luca, e questo va sottolineato, aggiunge che tornò con i suoi genitori e rimase sottomesso ad essi, cioè obbediva come prima. Non era successo niente, solo una lezione. Noi ci lamentiamo se Dio non ha confidenza con noi, ma quante volte noi neghiamo la confidenza a Dio? Quando morì il dottor Sanguinetti, Padre Pio ci rimase male, perché la sua grande confidenza con Gesù gli consentiva di sapere tutto quello che accadeva giorno per giorno, che sarebbe accaduto da lì a tanto tempo. Quella volta, colto di sorpresa, muore il dottore. Lui evidentemente non ha saputo niente da Gesù. E allora, racconta Giovanni Gigliozzi, lo ha trovato lungo la gradinata, aggrappato a una croce, Padre Pio, e diceva, ma non me lo potevi dire? Ma così tra amici, così si tratta? io devo dire tutto a te e tu non mi dici più tutto a me. Se tu me l'avessi detto che me te lo volevi prendere, a qualunque costo io te l'avrei impedito. E allora la voce del Signore che risponde, perciò non te l'ho potuto dire. Perché dovevo fare come so io che dovevo fare, non potevo. Allora, confidenza tra noi e Dio, sempre, però fiducia nella sua paternità divina, sapiente, 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 quanto noi neanche immaginiamo. Un santo per il mese di luglio, San Galdino, è il grande terzo vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, San Galdino e San Carlo Borromeo, quando fanno la grande celebrazione lì, appunto tre grandi archi sono questi santi. È un uomo, vive nella società milanese, è aristocratico, sta benissimo, studia, è di grande pietà e poi piano piano si trova ad essere segretario del suo vescovo e quindi anche in una posizione di responsabilità nei confronti della comunità, della Chiesa, sicché a un certo punto viene ordinato sacerdote, vescovo, però non piace la curia com'è allora, come la vede lì, che fa? Se ne va giù per la penisola fino a Benevento e lì prega, si ritira come in un monastero a pregare. È il periodo del Barbarossa, che passa da capo a piedi la penisola facendo stragi, bruciando tutto. Allora come se lui si risvegliasse da un sonno e dice, ma la mia comunità, che succede? Torna su a Milano vestito da pellegrino, perché se l'avessero beccato i soldati del Barbarossa l'avrebbero trucidato immediatamente. Lui torna, viene consacrato vescovo, incomincia a riorganizzare la città, a ricostruire le mura e riporta a quella comunità ad uno splendore di vita cristiana e anche di tranquillità sociale. Sapete cosa fece scrivere sull'architrave del municipio? Voi siete qui solo per servire i poveri, a quelli che governavano la città, perché in realtà era lui a governarlo con quella santità di vita che ha dato e ha lasciato un esempio prezioso e alla comunità di Milano e a tutta la Chiesa. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.